articolo che è uscito per Dynamo Press, il titolo "Verso una coalizione, note sulla rivolta contro il razzismo negli Stati Uniti". L'articolo è stato redatto da Alessandro Pes e Luca Peretti e noi siamo in contatto con Luca Peretti. Buongiorno Luca Peretti.
Buongiorno a voi.
Allora, volevamo con te un po' partire da quello che in qualche modo è l'incipit di questo testo, ossia le note di distanza, differenza rispetto alle rivolte che ad esempio segnarono Los Angeles nel 1992 in seguito alla mancata condanna dei poliziotti che si accanirono su Rodney King. Allora ci fu un attacco al bianco. Oggi invece siamo in una situazione molto differente. Gli obiettivi e le modalità di partecipazione alle proteste che si sono sviluppate dopo l'omicidio di strada da parte di un poliziotto di George Floyd sono state molto differenti e che quindi alludono a una modificazione delle modalità e degli obiettivi che caratterizzano le rivolte che periodicamente comunque scuotono gli Stati Uniti intorno alla questione irrisolta ed irrisolvibile, aggiungo io, nel quadro attuale della discriminazione di classe, della linea del colore che si viene sovrapponendo con la linea di classe. A te la parola.
Sì, con Alessandro Pes, con cui ho scritto questo articolo su Dynamo Press, ci siamo chiesti in un certo senso che cosa era diverso, no? Da diciamo osservatori, io ho vissuto, ancora vivo in realtà, adesso sono a Roma, ma in genere vivo in Ohio, a Columbus, da diversi anni, ci siamo messi a guardare, a pensare a questi giorni e a chiederci in primis per quale motivo stessero durando per così tanto, perché è vero quello che si dice che negli Stati Uniti assistiamo periodicamente, l'ultima volta fu in maniera diciamo un po' più massiccia nell'autunno del 2015, a dei momenti di protesta anche diffusi, anche spesso violenti, però questa volta stava durando un po' di più e soprattutto stava coinvolgendo una miriade di città anche lontane dai centri che più conosciamo, come Los Angeles, come New York, come Chicago, e quindi ci siamo chiesti in primis appunto per quale motivo, quale tipo di mobilitazione diversa, al di là dei motivi, quale tipo diciamo di conseguenze diverse stavamo mettendo in scena. Un qualcosa di proprio visivamente diverso è appunto un coinvolgimento sempre maggiore di bianchi. Questo io me lo ricordo abbastanza bene già nel 2015, le proteste che, come forse ricorderete, seguirono all'omicidio di Freddie Gray a Baltimora nell'autunno del 2015, che sono proteste molto interessanti anche perché ripresero di nuovo i campus degli Stati Uniti, no? Che sono molto più che delle università qui in Italia, delle piccole società, sì. E quell'autunno fu un autunno effettivamente di lotta all'interno dell'università, dove ci furono dei cambiamenti simbolici e reali. Già si cominciò per esempio a rinominare edifici dedicati a socialisti, a colonialisti, via dicendo, e già quel movimento era un movimento che cominciava che continuava in realtà ad essere sempre di più multicolore, a mettere insieme appunto soprattutto giovani di nuove generazioni che nel 92 non erano nati, o erano appena nati, che non hanno vissuto, che non hanno una memoria così recente, soprattutto in un paese che a differenza nostra evolve e cambia in continuazione, almeno superficialmente, ma comunque che non ha una passione e un interesse per la memoria come abbiamo noi, quindi gli anni 60, la segregazione, per queste nuove generazioni sono effettivamente dei ricordi lontani, dei propri nonni, c'è cioè un diverso passaggio della memoria, diciamo. Quindi queste nuove generazioni, questi ventenni del 2015 o ventenni di ora, io credo abbiano una facilità maggiore ad interagire tra bianchi e neri, e non scordiamoci naturalmente i latini e via dicendo. E questi cambiamenti avvengono anche perché Io di questo ne sono felice e molto convinto. Nel corso degli anni, soprattutto in alcuni settori, c'è stata una costante presa di coscienza dei propri privilegi di bianchi, invece, cosa che è un'assoluta novità. Cioè, si comincia veramente a chiedere non più soltanto in alcuni settori, ma in maniera un po' più diffusa, si comincia a vedere quanto la propria vita di bianchi negli Stati Uniti sia drasticamente diversa e quanti diciamo, privilegi, anche soltanto per nascere con un colore della pelle diverso, si abbia. E questo chiaramente è un momento unico da questo punto di vista, io credo, e chiaramente bisogna vedere come evolve, ma marca una differenza enorme rispetto a momenti negli anni 90, nel 92 a Los Angeles, in cui appunto era molto di più una rivolta razziale. Questa non è solo una rivolta razziale. E aggiungo che questo toglie anche un argomento fallace alla destra o anche, diciamo, alla sinistra liberal, che continua a vedere con scetticismo queste proteste, perché sono circolati alcuni video con episodi di, diciamo, bianchi che solidarizzavano, che venivano attaccati o cacciati, ma sono delle eccezioni, ecco, questo è importante, sono delle infime eccezioni rispetto ad un movimento che invece proprio forse non se lo pone più questa questione. Se ci sono i bianchi in piazza, bene, magari non stanno in piazza al corteo, o se ci state stateci quando la polizia carica, e quindi, diciamo, mettete il vostro corpo a garanzia, perché i rischi per voi sono minori, ma è un movimento naturalmente non solo nero, ecco.
Ecco, ma quanto ha contribuito all'allargarsi della coscienza dei propri privilegi da parte dei giovani bianchi, dei giovani privilegiati, il fatto che per la prima volta ci sia un presidente che è esplicitamente un suprematista bianco?
Ah, tantissimo. Diciamo che lì si sono unite due o tre cose. Una è chiaramente la presenza di Trump, appunto ancora nel 2016, quando è stato eletto, anche, diciamo, per la sinistra libera, per il Partito Democratico, per pezzi di società che pensavano che il loro mondo, il mondo in cui vivevano, fosse diverso. Questo fu un, per usare un po' in termine inglese, un reality check incredibile. Cioè, si resero conto, diciamo che ci potevano chiedere a noi in un certo senso, ma diciamo che si resero conto che vivevano una società razzista in grado di eleggere uno come Trump, e quindi ci fu appunto una coscienza di molti, accidenti, qui dobbiamo reagire in qualche modo. Quindi di sicuro c'è stata una forma di reazione, una forma di schifo anche proprio epidermico in un certo senso nei confronti di Trump. E Trump, aggiungo, che è rivelato esattamente quello che è, cioè un suprematista, un fascista. C'erano delle speranze, alcune delle speranze, che arrivando al potere si sarebbe calmato, si sarebbe circondato di persone sagge, invece questo non è successo, e questo chiaramente ha causato, come dicevi tu, una presa di coscienza, una voglia di impegnarsi. Aggiungo però altri due pezzi, diciamo. Il primo, che sono evidentemente legati, il primo è Obama, è la presidenza di Obama, che è stata vista da molti come non sufficiente, come non aver fatto abbastanza per colpire alla base, alla radice, queste disuguaglianze di classe, di razza, sulla stessa di razza, perché poi di classe si parla poco negli Stati Uniti, cioè, se ne parla poco esplicitamente, implicitamente sono sempre lì. E quindi, in un certo senso, anche lì Obama non è stato abbastanza. Che si fa? Che facciamo? Non è stato abbastanza delegare il primo presidente nero, si sperava che, e non è successo. E l'altro elemento, sempre per quanto riguarda, diciamo, una coscienza all'interno dei dei bianchi in particolare è stato Occupy, e quello che è venuto dopo Occupy, che è stato un movimento prevalentemente bianco, prevalentemente cittadino, ma che ha veramente smosso, soprattutto in alcuni ambienti, ha riportato le persone in piazza, ha ricreato una coscienza che si era, che è sempre stata presente naturalmente, ma che era un po' affievolita. Quindi direi sicuramente questi tre elementi, due presidenti, uno in positivo ma non abbastanza ed uno in molto negativo, e invece l'elaborazione anche teorica, anche diciamo nei testi che sono usciti da Occupy, che per la prima volta da diciamo da Seattle, dal movimento intorno a Genova, intorno a Seattle, ha provato ad immaginare un mondo nuovo possibile, o degli Stati Uniti nuovi possibili, perché poi una cosa chiave di tutti questi movimenti, anche di Occupy, è una certa concentrazione sugli Stati Uniti, no? Questo per noi è sempre un po' faticoso vedere quanto poco transnazionali quello che arriva da lì è, però è anche vero che è grande come un continente, quindi.
Beh, c'è da dire che i movimenti che segnarono gli States tra il 1999 e il 2001 si inserivano in un movimento no global che invece era potentemente transnazionale. Ricordo perfettamente che quando ci fu la grande concentrazione di attivisti a Seattle con la relativa rivolta che attraversò per tre giorni le strade della città, in contemporanea ci furono iniziative e manifestazioni quasi a livello globale. Per fare un esempio, solo in Francia ci furono manifestazioni in 80 città francesi, quindi non solo la classica grande manifestazione nella capitale, ma una polverizzazione di iniziative. Poi ovviamente in Europa la Gran Bretagna, la Germania, la Svizzera, che erano state in qualche modo fin dall'inizio dentro questo processo. L'Italia arriverà molto tardi e con infiniti limiti, ma di cui sarebbe complicato discutere adesso. Però l'accenno a Seattle mi fa venire in mente che nella congerie generata da questi movimenti a Seattle è nato qualcosa di particolare in questo periodo.
Sì, aggiungo, rispondo prima a questo, poi aggiungo una cosa a quello che dicevi. Sì, si è creata una zona autonoma in pratica, cioè una zona autonoma al centro della città dove si fa un percorso, dove si fanno attività anche culturali, una zona diciamo che è stata tolta al controllo della polizia e viene autogestita, e questo non pensiamo a un edificio, ecco, sono proprio diverse strade. Questa è una pratica ancora più comune, qui abbiamo altre pratiche che appunto sono invece occupazioni di altro tipo, ma prendersi un pezzo della città per un periodo più o meno lungo è una pratica che anche nel 2011 abbiamo visto, no? Con Occupy Wall Street, che si è diffuso in molte città all'interno degli Stati Uniti. Questa di fatto regge con le sue contraddizioni giuste, con le sue difficoltà, perché comunque insomma non è una pratica facile, ma sta andando avanti. Si è diffusa un po' anche in altre città, ma in maniera minore. Seattle è un bastione militante, radical, ci sono anche storie curiose come una statua di Lenin che è ancora presente in città e che non fa parte di quelle da rimuovere senza dubbio. Quindi è il posto giusto per questo, diciamo. Per tornare invece alla questione del transnazionale o meno, è chiaro che anche adesso, anche oggi, quello che stiamo assistendo è guardare agli Stati Uniti per prendere esempi anche da noi. Insomma, l'abbiamo visto a Bristol con la statua di Coston, un mercante di schiavi molto famoso, poi diventato benefattore della città, che da anni i movimenti chiedevano che venisse buttata giù. È stata buttata giù in piazza in questi giorni, ma anche appunto le manifestazioni di ormai due weekend fa in Italia, a Torino, Milano e Roma, che appunto avevano come parole d'ordine più la solidarietà verso gli Stati Uniti, ma hanno giustamente posto al centro della domanda anche i problemi che abbiamo qui. Quindi in un certo senso che adesso quello che sta succedendo negli Stati Uniti è importante che abbia un eco e che provi a risvegliare delle coscienze anche qua, anche questo senza dubbio.
E questo è un aspetto indubbiamente positivo, anche se in tanti ci siamo chiesti dove erano pochi mesi fa le stesse persone che oggi si inginocchiano per George Floyd, mentre la polizia, come dire, interveniva violentemente contro gli immigrati delle baraccopoli di fronte al perdurare delle stragi in mare. Insomma, c'è una sorta di difficoltà a cogliere la gravità di quello che sta accadendo alle nostre latitudini, anche se poi sul piano simbolico mi sembra che alcune cose importanti si stiano muovendo. L'intero dibattito sulla vicenda dell'imbrattamento della statua di Montanelli, secondo me, è importante, perché avrebbero potuto prendersela con le immagini, le statue, le targhe di tanti colonialisti, da Barattieri a Valdissera, a Graziani, eccetera eccetera, ma quelle in qualche modo, come dire, sono distanti nella storia, mentre Montanelli è stato e continua ad essere il simbolo di una continuità senza soluzione tra il fascismo e l'Italia repubblicana, e che quindi gli permette con arroganza di rivendicare le sue pratiche di stupratore razzista. Questo mi sembra importante, perché coglie degli elementi. Certamente siamo sul piano dell'immaginario e non su quello della concretezza dell'agire, però certamente anche il piano dell'immaginario è importante, visto che poi dalla cassetta degli attrezzi di un colonialismo mai risolto, quello italiano, attingono poi le destre più estreme e fasciste, lasciando completamente disarmati quella parte della sinistra istituzionale che poi formalmente esprime altri principi, però nella pratica fa le stesse politiche. Era una digressione made in Italy, però mi sembrava una suggestione da proporti.
Sì, sì. No, ma io penso non solo dove erano prima, io penso anche in un certo senso dove erano in questi ultimi 10 giorni, no? In questi ultimi 10 giorni è morto in un incendio un uomo in una delle baraccopoli in Puglia, è morto suicida un ragazzo 25enne che lavorava invece nei campi intorno a Latina e Sabaudia, dove a meno di 60 chilometri, una 60 chilometri da Roma, abbiamo in pratica dei campi per schiavi. Quindi non solo queste cose sono successe, diciamo, da quando ci sono state le manifestazioni Black Lives Matter a adesso che stiamo parlando. Quindi sì, in un certo senso, con una battuta si può dire che dobbiamo trovare degli hashtag in inglese anche per le nostre lotte qua, per riuscire a farle vedere. Però sì, il piano dell'immaginario, mi riallaccio anche a questo, è molto importante. Io studio soprattutto cinema, quindi per me chiaramente è anche un po' di formazione professionale. Però questa questione delle statue, ad esempio, che riguarda dei pezzi di marmo letteralmente, può avere delle conseguenze, o se non altro lavora su una presa di coscienza grossa. Far venire giù o comunque porsi il problema di questi monumenti, di questi miti che noi diamo per scontati, io credo sia fondamentale. Negli Stati Uniti questo, di alcune cose se ne sta parlando poco. In Italia c'è Colombo, su cui si sta ormai da anni svolgendo una battaglia molto interessante, magari adesso dico due cose al volo.
Sì, stavo giusto per farti una domanda anche per il rapporto con gli ex non bianchi italoamericani.
Assolutamente. Beh sì, questo devo dire che è una, è una questione complicata e problematica. Io, abitando là, anche per lavori, per questi di studio e un lavoro, ho frequentato le comunità italoamericane, che sono, non credo di offendere nessuno dicendo, tra i più conservatori delle comunità etniche negli Stati Uniti. per una serie di ragioni, poi insomma adesso non avremo tempo. Quello che stiamo vedendo adesso, e adesso intendo in realtà negli ultimi 15-20 anni, è che questo mito, questo simbolo che si sono scelti tra i tanti, lo sottolineo, perché non è che c'era solo Colombo, sta venendo giù per ovvi motivi. In Columbus Day, che secondo lunedì di ottobre era uno dei giorni simbolo negli Stati Uniti, è stato sostituito da Indigenous Day in moltissimi stati. La reazione, anche qui semplifico perché poi naturalmente ci sono settori diversi, ci sono compagni, ci sono persone all'interno delle comunità italoamericane con sensibilità diverse, ma la reazione egemonica di queste comunità è stata in questi ultimi anni difesa a spada tratta. Su questo non ci sono. Difendiamo Colombo, difendiamo i nostri privilegi che ci siamo conquistati in un processo di bianchizzazione andato avanti almeno fino agli anni 50, insomma, ricordiamolo, gli italiani, soprattutto quelli del sud, tra fine 800 e inizio 900 venivano linciati come i neri, gli italiani ancora, soprattutto quelli del sud, non erano considerati bianchi. Quindi quando questo processo è finito, negli anni 50-60, c'è adesso questo diciamo, senso di mantenere il privilegio. Questo purtroppo, e lo dico appunto veramente con un animo sofferente, in questi ultimi giorni ha portato anche soprattutto nel sud di Filadelfia, nel Bronx e in altre zone di New York, a scontri con i manifestanti, a vedere questi ragazzotti grossi, anche qui molto stereotipi proprio da film con gli italoamericani, con mazze da baseball se non armati con armi da fuoco, a difendere Statue di Colombo, a difendere i loro negozi, e questa è, io credo che questo sia stato anche, appunto, se torniamo al discorso dell'immaginario, un'incapacità da parte delle comunità italoamericane di guardare ad altri miti, ad altri eroi locali. Faccio un esempio locale ma molto chiaro: a Stanford, che è una città del Connecticut, un gruppo di italoamericani di sinistra, diciamo, ha proposto di sostituire la statua, il nome del parco principale della città, quella è una zona altissima presenza di italiani, di non chiamarlo più Colombo, ma dargli il nome del primo sindaco italiano della città. A noi sembra quasi scontato dirlo, invece più spesso in questi luoghi, soprattutto ad altissima presenza di italoamericani, si pensa a Colombo invece che a degli eroi locali. Naturalmente le statue di Sacco e Vanzetti, credo ci sia una targa, due targhe, un paio di murales in tutti gli Stati Uniti, ma non ci sono statue. Fiorello e la Guardia ci sono, naturalmente c'è anche un aeroporto, ma si pensa molto poco che si potrebbe sostituire Colombo con Fiorello e la Guardia e tante altre figure che non così radicali o comunque sia, diciamo, che potrebbero andare bene ad ampi settori della comunità. Invece purtroppo questo è un classico caso di una comunità che ha conquistato dei privilegi e anche da un punto di vista simbolico non vuole mollarli. E il fatto che sia una comunità che ci è vicina, che insomma noi non ci pensiamo mai a questo immenso mondo di italiani all'estero, anche se per altro votano, diciamo in certo senso fa ancora più male. Poi esistono i compagni, sta cambiando molto anche lì, i giovani italoamericani. Alcuni insomma, hanno delle sensibilità diverse, però il lavoro da fare lì è ancora molto.
Ecco, mi sembra un aspetto, come dire, un taglio che può essere interessante. Torniamo ai temi che hanno attraversato più direttamente le giornate di rivolta. Ecco, raccontiamo un po' di Black Lives Matter, perché poi qui in Italia vedo questa scritta comparire ovunque, addirittura diventare il titolo di iniziative, di manifestazioni. Ma quali sono le caratteristiche di questo movimento, che non nasce in questa occasione e ha delle proprie, come dire, una propria identità? Ce la vuoi raccontare?
Sì. Partiamo da che cosa vuol dire, cioè il fatto che le vite dei neri sono importanti, le vite dei neri contano, no? Black Lives Matter. È un movimento, la prima cosa che dobbiamo dire è che nasce in reazione, no? In reazione alla violenza della polizia. Questo per noi in sostanza è quasi complicato da capire, perché oggettivamente abbiamo in questo paese una polizia violenta, le forze dell'ordine sono sempre violente, eccetera, eccetera, ma il livello di violenza diffusa e impunibile che c'è negli Stati Uniti io credo sia assolutamente imparagonabile a quello che viviamo qui. La normalità, ecco, della violenza della polizia, del loro saper di essere appunto al di sopra della legge, una delle prime cose che vengono insegnati ai ragazzi neri sono: se ti fermano non ti muovere, stai attento, non parlare, rispondi solo yes or sir. Quindi c'è questo senso, proprio questa cappa, no? Di pericolo costante in cui crescono i ragazzi neri e latini. In primis questo movimento è un movimento che dice: ma ci saremmo anche un po' stufati, ecco, di dover aver paura di chi ci dovrebbe proteggere. C'è un video bellissimo che è circolato nei giorni scorsi, in cui appunto è stato proiettato anche da John Oliver, che è uno degli anchorman, diciamo liberal, anche se insomma lui è veramente molto bravo, che lo ha anche ripostato nella sua trasmissione, in cui si dice appunto: dovete ringraziare che noi vogliamo l'uguaglianza e non la vendetta, perché tutto quello che ci è stato fatto in questi ultimi 400 anni, insomma, siamo anche abbastanza incazzati. Quindi Black Lives Matter nasce come reazione contro la polizia violenta. Penso a qualche numero: dal 2017 ad oggi sono stati uccisi più di 700 afroamericani. Sono numeri appunto molto molto alti, che si connette a un qualcosa di cui si parla relativamente poco in Italia, cioè gli altissimi tassi di carcerazione di latini e afroamericani, che messi insieme sono circa un terzo della popolazione degli Stati Uniti, ma abbondantemente più della metà della popolazione in carcere, una popolazione che, come forse sapete, è numerosissima, 2,3 milioni di persone, numeri anche per le nostre sovraffollate carceri assolutamente impensabili. Quindi dire che le vite dei neri, Black Lives Matter, contano, sono importanti, è una reazione anche a questo, alla violenza della polizia, al sistema carcerario che li imprigiona, alle difficoltà che hanno neri e latini di trovare lavori all'infuori, diciamo, dei lavori più umili, le difficoltà che hanno di far carriera, eccetera, eccetera. È un movimento che nasce non troppi anni fa, appunto siamo ancora all'interno della presidenza Obama, nel 2014-2015, e anche questo è un movimento che all'inizio accetta la solidarietà dei bianchi, ma ha tra virgolette un certo scetticismo, o comunque sia una certa, sì, insomma, non siamo come oggi con questa facilità invece di scendere in piazza insieme. È un movimento diverso da quelli di prima, anche per questa questione di cui parlavamo, dell'immaginario, cioè di mettere uno slogan che diventa un hashtag molto semplice al cuore della questione, e di farlo circolare non creando strutture rigide, no? Anche le Black Panther, che come raccontava Alessandro Pesce in un altro pezzo che ha scritto prima di quello che abbiamo scritto insieme, nascono come il partito dell'autodifesa, ok? Perché chiaramente questa anche negli anni 60 e 70 rimane una questione chiara, no? Difendersi dalla polizia, difendersi dal suprematismo bianco. Black Lives Matter invece non ha una struttura anche come l'avevano, o meglio la ha, ma è una struttura molto molto flessibile, molto diffusa, è soprattutto un movimento di movimenti, diciamo, e questa è stata la sua forza e la sua capacità, e anche, diciamo, quello che dicevi tu, la possibilità di riprendere questo slogan molto semplice in contesti molto diversi come quello italiano. Anche qui va affermato questo principio, che non è per niente scontato. E quindi diciamo è un movimento che ha unito una flessibilità, una capacità di riadattamento di movimento e rivendicare di nuovo un qualcosa che periodicamente si rivendica, di farlo forse con più forza, speriamo adesso, cioè la difesa dalla violenza poliziesca, dalla violenza carceraria e in parte anche la difesa del suprematismo bianco, che adesso ha, come dicevamo prima, uno scranno che non ha mai avuto, come quello della presidenza degli Stati Uniti, con il serio rischio naturalmente che a novembre questo si faccia altri 4 anni.
Indubbiamente. Ecco, prima di salutarci ti faccio una domanda, un'ultima domanda. Come pensi che quanto è accaduto in questo periodo, anche alla luce del fatto che è avvenuto dopo una pandemia che ha ucciso molti più neri e non bianchi, popolazioni razzializzate rispetto a quelle invece ricche e bianche che possono permettersi le cure, con tutto questo come si riverbererà nei prossimi mesi? È un elemento di rottura o siamo di fronte a una delle cicliche rivolte che danno segnali di essere differenti, di investire di più alla radice una volontà di trasformazione complessiva, come dite voi nella parte conclusiva del vostro articolo, o per il momento ci si ferma qui?
Questa è una domanda da 1 milione di dollari. Senza dubbio la questione della pandemia, di cui non abbiamo ancora parlato, è una questione chiara, perché una volta di più ha messo in scena delle divisioni, delle differenze, ha colpito in maniera radicalmente diversa, molto banalmente, chi si poteva permettere di stare a casa e chi non si poteva permettere di stare a casa, o per lavorare o perché nelle case erano 10 e via dicendo. Quindi questo ha fatto vedere una volta di più che non è vero che siamo tutti uguali, non è vero che negli Stati Uniti c'è questa idea molto finta di uguaglianza, di essere uguali sotto la stessa bandiera, lo ha insomma fatto vedere proprio in maniera lampante e palese. Questo secondo me è stato una delle nicchie di questi giorni. La pandemia negli Stati Uniti, e questa è una cosa di cui si parla in telegiornali, anche su alcuni giornali ancora se ne parla, non soltanto non si è arrestata come è successo da noi negli Stati Uniti, ma sta ancora galoppando, cioè sono su un immaginario plateau, abbiamo imparato tutti questi termini, da ormai settimane. Se si guardano le comparazioni tra i diversi stati, di quando appunto si arriva a un picco e poi c'è il lockdown e i casi scendono, questo non è quello che è successo negli Stati Uniti. Le proteste pare chiaro che sentino poco, relativamente poco, sentrano più i pazzi e chi invece non crede nell'uso delle mascherine, e questi sono in larga parte diciamo bianchi, o insomma l'abbiamo visto al
fascisti comizio,
sì, diciamo fascisti, anche l'abbiamo visto al comizio di Trump a Tulsa di 2 giorni fa, che è stato un insuccesso, ma chi c'era proprio fa finta che non esista una pandemia. Io questo penso, sono d'accordo con te, che fa finta che non esista una pandemia perché se lo può permettere in un certo senso, perché poi se ne vanno a casa, perché sono delle comunità che subiscono meno le conseguenze nefauste di quello che sta succedendo. Quindi capire quello che succederà nei prossimi mesi è secondo me molto difficile, anche perché le conseguenze economiche della pandemia in un paese che adesso ha sopra i 20 milioni di disoccupati recenti, quindi non storici, cioè di gente appunto che ha perso il lavoro adesso, è vero che il mercato del lavoro è molto più flessibile, eccetera, 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 ma appunto stiamo parlando di un esercito di nuovi disoccupati che la speranza che si politicizzino, che ci sia una ancora di più un momento di lotta e di presa di coscienza collettiva c'è, però onestamente fare delle previsioni è molto difficile, mancano, no, questo è un movimento acefalo che è sicuramente una buona cosa, è anche diciamo molto straniante per chi vuole qualcuno da intervistare, per chi appunto ha bisogno di mettere una faccia in testa a un movimento, ma bisogna capire se questo con lungo andare non si riveli a un limite, se ci saranno delle, sono già state fatte molte richieste concrete diciamo, ma insomma vediamo che tipo di strutturazione potrà avere questo movimento e come si inserisce in questa crisi globale che stiamo vivendo e che negli Stati Uniti, per quanto chiaramente siamo stati molto ricco, siamo stati diciamo, un paese molto ricco, si sente. Io credo che sicuramente una cosa che succederà nel breve termine è aumentare il solco tra diversi diciamo di Stati Uniti, appunto non più tra bianchi e neri semplicemente, ma tra chi capisce che il sistema è malato e chi non lo capisce e anzi si sguazza dentro. Questo solco secondo me si sta aprendo sempre di più e non è detto che sia sbagliato, ma di sicuro una qualche forma di guerra civile che non vuol dire necessariamente insomma le truppe armate, ma anche un innalzarsi del livello di scontri di questo tipo, una divisione sempre maggiore, credo sia una possibilità concreta, ecco.
Chiarissimo, staremo a vedere anche in vista delle elezioni presidenziali. Io nel frattempo ti ringrazio moltissimo, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima, buona giornata.